Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
La pace costruisce ponti, l'odio è il costruttore dei muri. Tu devi scegliere nella vita, o faccio ponti o faccio muri. I muri dividono e l'odio cresce. Quando c'è divisione cresce l'odio. I ponti uniscono e quando c'è il ponte l'odio può andarsi via, perché io posso sentire l'altro, parlare con l'altro.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Pagine, fogli, parole. Parole di un Papa. Cracovia, 27 luglio scorso, in occasione della 31esima giornata mondiale della gioventù, dialogo del Santo Padre con i giovani italiani, riuniti al santuario Giovanni Paolo II, in videocollegamento. E dunque è proprio ponti, il mio spunto di oggi.
A me piace pensare e dire che noi abbiamo nelle nostre possibilità di tutti i giorni la capacità di fare un ponte umano. Quando tu stringi la mano a un amico, a una persona, tu fai un ponte umano. Tu fai un ponte. Invece, quando tu colpisce un altro, insulti un altro, tu costruisci un muro. L'odio cresce sempre con i muri. Dalle volte succede che tu vuoi fare il ponte e ti lasciano con la mano tesa e dall'altra parte non te la prendono. Sono le umiliazioni che nella vita noi dobbiamo subire per fare qualcosa buona, ma sempre fare i ponti.
Pagine, fogli, parole, ponte, una parola molto cara a Francesco, una metafora di pace che gli è decisamente familiare. Fogli di vocabolario, ponte, dal greco pateo, calco, calpesto. L'allusione chiara è a un cammino e a un passaggio spesso difficoltosi. Il ponte addomestica un passaggio difficoltoso, lo rende percorribile, familiare, avvicinando per l'appunto quello che è lontano. Ponte come strumento di pace, percorso difficile ma non impossibile. Pagine, fogli, parole.
E questo è quello che noi dobbiamo fare dei ponti. Non lasciarsi cadere per terra, non andare così, ma non posso, ma... No, sempre cercare il modo di fare ponti. Ma voi state lì con le mani, fate ponti voi, tutti, prendete le mani, ecco. Io voglio vedere tante ponti umani, è così, alzate bene le mani, è così. Questo è il programma di vita, fare ponti, ponti umani.
Beh, gli specialisti di ponti sono gli architetti. Un architetto italiano, Enzo Siviero, ha fatto del ponte la chiave per buona parte delle sue lezioni all'Università di Venezia e anche per alcuni suoi saggi dedicati ai suoi studenti e non solo. Delle costruzioni più ardite, più spregiudicate, più impertinenti che l'uomo possa aver progettato dall'inizio della storia dell'architettura, dell'urbanistica, è un oggetto che sfida il vuoto. Credo che sia proprio per questa sfida del vuoto l'oggetto, appunto, il progetto architettonico più coraggioso, più sfrontato. Vuole dire lei qual è?
Ma direi che non ci sono dubbi, è il ponte.
E sul ponte Enzo Siviero possiamo dire che ha costruito gran parte della sua carriera, della sua storia professionale e anche umana?
Beh, direi di sì, soprattutto perché nella seconda parte della mia vita mi sono cimentato evidentemente essendomi preparato all'inizio per arrivare a questo evento, e l'evento si è determinato in un duplice momento. Il primo è quello di riuscire a fare finalmente un ponte bello, questo è successo circa 30 anni fa, e secondo, cominciare a insegnare ponti agli architetti, cosa unica, sostanzialmente quasi irripetibile, perché il tema dell'insegnamento del ponte è qualche cosa che esula. Soprattutto nell'ultimo periodo, ahimè, la situazione è stata tale per cui l'insegnamento del ponte è diventato qualcosa di astratto.
Che ingegno. Cosa vuol dire esula? Perché è astratto? Perché è un insegnamento difficile?
No, perché si prescinde quasi dall'oggetto. Cioè, insegnare i ponti spesso è solamente insegnare delle strutture particolari, mentre invece il ponte ha un significato simbolico, emotivo, straordinario. Il ponte unisce. Il ponte è l'oggetto impertinente perché mostra se stesso e non ci sono coperture, non ci sono orpelli, non si veste il ponte. Quando si veste il ponte vuol dire che c'è qualcosa da coprire. Io invece penso che la verità del ponte si esibisca da sé.
Come reagiscono i suoi studenti a questo approccio? È un concetto facile, diciamo, nella mentalità degli aspiranti architetti, oppure è meno scontato, insomma?
No, non è per niente scontato. Diciamo che la prima cosa è sono terrorizzati, perché il tema del ponte, appunto, è quasi l'horror vacui, cioè coprire spazi vuoti. Per esempio, ne ricordo uno quasi all'inizio, avevo laureato un ragazzo che poi è rimasto in studio con me su un bellissimo ponte a Padova, e si avvicina una signorina alla quale avevo dato un ponte sull'Adige, anche molto importante.
E quando dice avevo dato un ponte da realizzare, da progettare,
sì,
evidentemente.
Sì, la tesi di laurea. All'inizio avevo solo tesi di laurea sui ponti, il corso è diventato, diciamo, un corso successivo. E dopo che si laurea questo ragazzo, questa ragazza si avvicina e mi dice: professore, non riuscirò mai a fare un ponte così bello. Io l'ho guardata negli occhi, sono fermato qualche secondo e le ho detto: abbi fede. Avrei potuto anche dire, ma è una battutaccia forse, alzati e cammina. In realtà non era morta, lei pensava di essere morta rispetto a questo oggetto. Beh, questa ragazza non solo ha fatto un ponte, ha vinto un premio, l'abbiamo presentato in pubblico dove si doveva fare l'opera e ha riscosso un successo incredibile. tanto che l'assessore ai lavori pubblici del comune, della provincia di Verona, quando si è alzato a presentare il suo ponte, dice: io mi vergogno a presentare il mio ponte, però non pensavo che si potessero fare dei ponti così belli. Ecco, questo è il modo migliore per dimostrare che si può fare, yes we can, attraverso gli studenti.
La voce che sentite è quella del professor architetto ingegnere, architetto prima, professore ingegnere Enzo Siviero, originario della provincia di Padova. Insegna teoria e progetto di ponti, come avete sentito, all'Università IUAV di Venezia, dove il titolo è tecnica, ordinario di tecnica delle costruzioni,
esatto,
vero?
Esatto.
E c'è da dire che ha anche un contagio con il mondo della scrittura, del giornalismo, ha fondato una rivista, è vero?
25 anni fa.
Galileo. E che raduna appunto, raccoglie gli interessi dell'ordine degli ingegneri. Prima ha detto un ponte deve essere bello. La sua sfida, perlomeno didattica, penso anche artistica, semplicemente appunto tecnica, è quella di rendere bello anche il ponte. Sembra un po' un paradosso, perché specialmente a Roma noi testimoniamo la sequela di ponti di cui andiamo mediamente fieri e che insomma espongono ciascuno la propria particolarità e quindi anche la propria bellezza, il proprio stile, la propria epoca, incluso un ponte spezzato che ci riporta, no?
Certo.
Episodi leggendari della nostra storia. Perché non dovrebbe essere bello, bella una struttura che sfida il vuoto? Forse perché prevale appunto ancora e sempre questo aspetto di sfida, di sfrontatezza proprio nei confronti della natura, che in certi momenti è ostile, e quindi la costruzione di un ponte è un rimedio all'ostilità della natura che allontana una riva da un'altra, uno spazio da un altro.
Ahimè, è un problema che è un pochino figlio del nostro periodo. Il nostro è un periodo in cui la cultura è negletta. Io uso spesso la triade vitruviana, firmitas, utilitas e venustas. Il ponte è sempre stato un oggetto...
Stabilità.
Stabilità, certamente,
bellezza,
durata, funzionamento
e bellezza.
Bellezza, ecco. Il ponte è sempre stato fatto dagli ingegneri. Una volta non c'era neanche la differenza tra ingegnere e architetto. Per inciso, per me Brunelleschi e Michelangelo sono forse più ingegneri che architetti, perché le cose che hanno fatto
bello e funzionale nello stesso tempo.
Esattamente. Allora, lasciato in mano agli ingegneri, che negli ultimi 30 anni si sono più applicati ad applicare le regole, e quindi ci siamo messi una serie di vincoli che ci impediscono di pensare. Ahimè, questo è un altro aspetto. La storia dell'architettura è una parte della storia delle costruzioni. I ponti nella storia sono stati forse gli elementi più importanti dell'architettura, perché hanno caratterizzato i luoghi, tra l'altro forzando le persone ad andarci. Mentre nell'architettura uno cammina, si sposta, ma è quasi episodico. Un ponte invece è lì, ci troviamo dove? Lì vicino al ponte. Bene, io ho voluto riprendere la nostra tradizione, e quindi ho cominciato a studiare la storia dei ponti, a raccontare i ponti per quello che sono stati, far vedere che ci sono gli architetti dei ponti, e su questo naturalmente a determinare una suggestione e la necessità di ritrovare noi stessi, e questo è quello che è avvenuto.
Ci sta dicendo che per tradizione, badando meno alla bellezza ma esclusivamente alla funzionalità, comunque abbiamo perso qualcosa, e questo modello, questo schema ce lo ritroviamo non soltanto nella storia specifica appunto dell'architettura, ma anche nella nostra vita quotidiana. Perdere di vista la bellezza, sganciarla dalla funzionalità, vuol dire perdere anche qualcosa sul fronte proprio dell'utilizzo di un bene.
Fondamentalmente sì, anche perché si costruisce per l'uomo. Voglio dire, se l'uomo nel brutto si sta male, non c'è la percezione di stare bene, c'è l'energia negativa, c'è lo sporco, uno sporco che può anche essere non fisico. Fatto sta che negli ultimi 30 anni noi abbiamo vilipeso il nostro territorio. Ma se uno pensa che cosa c'è a Roma, io per fortuna in questo momento ne sto facendo un paio che penso modestamente...
Dove?
Uno è a Pietralata, vicino alla Tiburtina, che è fermo da un pochino di tempo per carenze, però è un loop particolare, si esce e si rientra, un ponte strallato in curva molto particolare. E il secondo è il ponte dei congressi. Io ho vinto nel 2000 il concorso internazionale, quel ponte non si è più fatto per motivi vari, adesso è ripreso perché è stato finanziato e quindi il comune mi ha chiamato con il mio gruppo e stiamo lavorando sul ponte dei congressi.
Che sarà?
Che
dove?
Sarà tra l'Eura e la Magliana.
E poi c'è un altro ponte che sta nella testa di Enzo Siviero, che collega addirittura due continenti.
Quella è la sfida...
La sfida delle sfide.
La sfida delle sfide. Ed è una cosa straordinaria perché va oltre l'oggetto. Ha una condizione psicologica, quasi psicofisica, perché si fonda sulle necessità di raggiungere l'irraggiungibile. Ed è un ponte tra la Tunisia e la Sicilia, che di fatto... collega i due continenti più importanti, a mio avviso, della nostra storia. L'Asia ha anche altre condizioni.
Ha detto collega l'Africa
con l'Europa.
La Tunisia con la Sicilia, non la Sicilia con la Tunisia.
No, io penso che è da sud a nord che si debba andare e penso anche che l'Italia dovrebbe avere molta più attenzione verso il sud.
Forse anche gratitudine, no? Verso il sud.
Diciamo c'è anche una condizione geopolitica. Non riusciamo noi a dialogare a pari livello con il nord. Ahimè, il nord non ha il sole. Quando non c'è il sole manca una parte del cuore. Il sud forse di sole ne ha troppo. Allora cerchiamo di bilanciare, ma non sono i parametri economici che determinano il benessere delle persone. Si può vivere con poco. Allora io penso che il sud del Mediterraneo, che in realtà è stata parte integrante di tante parti del nostro vivere, è un'opera azzardata.
Veramente una sfida.
È una grande sfida.
Ma
però...
a che punto siamo? Solo l'idea, solo il lancio del progetto? C'è qualcosa di più?
Ma diciamo che c'è intanto un coinvolgimento di una trentina di miei colleghi universitari, che ciascuno ci mette del suo. Dall'economista all'antropologo, al sociologo, al geografo, al biologo.
È proprio nella natura del ponte avere bisogno di più apporti, no?
Certamente. Soprattutto in questa fase dove io ho immaginato quattro isole artificiali, perché la tratta è di circa 140 chilometri, quindi una tratta molto importante. Quindi quattro isole artificiali che sono motivate e da questioni di sicurezza, perché non si possono
Firmitas.
Fare. La Firmitas, certamente. Però anche funzionalità, perché ogni 30 km, 25-30 km c'è bisogno della sosta, c'è bisogno del luogo. Poi ho immaginato che queste isole artificiali possano diventare qualche cosa di più di un puro e semplice fatto funzionale di sicurezza. Vorrei che anch'esse facessero parte della bellezza del luogo, quindi immaginare qualcosa in cui l'uomo si può fermare, il piccolo porto, la capacità, come dire, anche di introspettare quest'isola che io immagino ecocompatibile. È chiaro che è nuova, sarà nuova, ma è altrettanto chiaro che la possiamo fare con criteri di naturalizzazione veloce. La natura è molto veloce.
Creare un'isola per creare un ponte, bellissimo. Pagine, fogli, parole, grazie all'architetto Enzo Siviero, specialista di ponti dunque. Oggi il spunto è questa parola che Papa Francesco ha pronunciato più volte nel suo dialogo con i giovani italiani riuniti al santuario San Giovanni Paolo II in occasione della 31ª giornata mondiale della gioventù lo scorso luglio.
Liberi la nostra notte, tutti insieme, tutti insieme. Ma tutti insieme siamo tanti, siamo distanti, siamo fragili macchine che non osano andare più avanti. Siamo vicini ma completamente fermi, siamo i famosi istanti divenuti eterni. E continuare per questi pochi chilometri sempre pieni di ostacoli e baratri da oltrepassare, sapendo già che fra un attimo ci dovremo di nuovo fermare. Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani, in fila ad uno ad uno. Da qui passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo.
I bei ponti di Roma, il ponte di Amatrice crollato per il terremoto, il ponte dei Sospiri a Venezia, il ponte di Brooklyn a New York, costruito con la fatica di tanti immigrati, anche italiani, agli inizi del Novecento. E poi il ponte di Barche, i ponti umani, il ponte, la rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei, e ancora Ponte Vecchio a Firenze, Ponte Carlo a Praga. Ogni città ha il suo ponte, segno che ogni città è stata costruita grazie a un sacrificio, a un passaggio ardito. Per non parlare della Brücke, il ponte, il gruppo dei pittori espressionisti tedeschi agli inizi del XX secolo, che si esprimevano attraverso atteggiamenti di forte opposizione politica e sociale. Pagine di classici, una poesia di Giovanni Pascoli, Il ponte. La glauca luna lista l'orizzonte e scopre i campi nella notte occulti e il fiume errante. In suono di singulti l'onda si rompe al solitario ponte. Dove il mar che lo chiama? E dove il fonte che esita mormorando tra i virgulti? Il fiume va con lucidi sussulti al mare ignoto dall'ignoto monte. Spunta la luna. A lei sorgono intenti gli alti cipressi dalla spiaggia triste, muovendo insieme come un pio sussurro. Sostano biancheggiando le fluenti nubi, a lei volte, che saline non viste, le infinite scalee del tempio azzurro. Cari amici, si conclude così la nostra divagazione odierna tra pagine, fogli e parole, che ha preso spunto oggi dal forte invito che Papa Francesco ha rivolto ai giovani italiani in videocollegamento con lui dal santuario San Giovanni Paolo II in occasione della 31ª giornata mondiale della gioventù a Cracovia lo scorso luglio. E l'appello del Papa è stato sostanzialmente questo: la pace costruisce ponti, l'odio è il costruttore dei muri. Tu devi scegliere o fare ponti o fare muri. I muri dividono e l'odio cresce, i ponti invece uniscono, e quando c'è il ponte l'odio può andarsene via, perché io posso sentire l'altro, parlare con l'altro. Ma oggi vi lascio con la citazione dello scrittore slavo Ivo Andrić, autore di un famoso romanzo, Il ponte sulla Drina. Ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero vada o si arresti, trova fedeli e operosi ponti, come eterno e mai soddisfatto desiderio dell'uomo di collegare, pacificare, unire tutto ciò che appare davanti al nostro spirito, ai nostri occhi, ai nostri piedi, affinché non ci siano divisioni, contrasti, distacchi. Pagine, fogli, parole in onda due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7, alle 17.35. Potete seguirci anche sui nostri social, Facebook e Twitter, pagine, fogli, parole. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.